Sono le 7.17, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Oggi giornata di sciopero transfemminista, a Milano il corteo studentesco da Largo Chiaroli alle 9.30, ieri migliaia in piazza per la manifestazione cittadina al grido di disarmiamo guerra e patriarcato. Nuovo presidente della triennale ancora stallo, restano le distanze tra il sindaco Sala e il ministro Giuli, oggi il CDA che potrebbe far slittare le nomine. Insieme per un messaggio di pace e solidarietà, il Corvetto nel fine settimana un'iniziativa interreligiosa nel mese del Ramadan. Tempo previsto per oggi con Paolo Valisa del Centro Geofisico per Alpino di Varese.
Si indebolisce l'anticiclone sull'Europa centrale, lascerà spazio a perturbazioni atlantiche che raggiungeranno da domani il nord Italia e probabilmente per tutta la settimana. Ma intanto le previsioni per oggi sono in parte soleggiato, con velature o passaggi nuvolosi, un po' più soleggiato all'est, foschie e banchi di nebbia saranno in dissoluzione di primo mattino sulla bassa padana. Le temperature massime attorno ai 15 gradi, poi da domani martedì cieli nuvolosi ma soltanto rare piogge.
Riapriamo questa edizione di Metro Regione col comunicato relativo alla giornata dell'8 marzo e allo sciopero transfemminista di oggi.
Salari del 20% più bassi a parità di mansione. Disoccupazione femminile al 50% con punte dell'80% in alcune regioni. Una donna su tre in Italia non ha neppure un conto corrente intestato solo a lei. Anche nel 2026 i dati sulla disuguaglianza di genere in Italia non dicono nulla di buono. E mentre centri antiviolenza e consultori vengono sistematicamente definanziati, la destra di governo avanza proposte che puntano unicamente a limitare la libertà delle donne e gli strumenti di denuncia. Il tutto mentre non si arresta resta la tragica scia dei femminicidi. Per non rimanere indifferenti e non sentirci complici, anche quest'anno come lavoratrici e collaboratrici di Radio Popolare aderiamo allo sciopero internazionale femminista e transfemminista di Non Una di Meno, per cui non sentirete voci femminili in onda. L'Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di Radio Popolare sostiene lo sciopero del 9 marzo, devolvendo il corrispettivo della propria giornata di lavoro a un'associazione che si occupa di contrasto alla violenza di genere.
Come avete sentito, oggi è giornata di sciopero transfemminista a Milano, l'appuntamento in piazza Chiaroli alle 9.30 per il corteo studentesco. Lottiamo contro ogni forma di violenza patriarcale, dicono le realtà organizzatrici della protesta.
Innanzitutto un'educazione sessuale libera nelle scuole, che appunto accolga e parli anche delle donne trans e queer, che non sono mai citate ma che sono appunto parte fondamentale del transfemminismo. Inoltre rivendichiamo una scuola che ammetta e riconosca la problematica del patriarcato e che appunto cerchi in qualche modo a risolvere questo problema. Il ministro dell'istruzione Valditara nega l'esistenza di tale quando poche settimane fa è stata uccisa appunto Zoe, una ragazza che della nostra età, 17 anni, nostra coetanea. Inoltre rivendichiamo una scuola che non abbia paura di parlare della guerra, delle atrocità che sta portando appunto a tutti i cittadini e le cittadine dell'Iran, del Sudan, della Palestina, che ancora oggi soffrono. Poco tempo fa appunto è stata bombardata una scuola femminile, sono morte un sacco di ragazzine e nessuno ne sta parlando. Noi inoltre rivendichiamo appunto un consenso libero che punti appunto al sì e non al no, al contrario appunto del DDL Buongiorno, che vuole ancora una volta sostituire la parola consenso con dissenso e che quindi vada a tutelare più che la vittima lo stupratore, mettendo di nuovo la vittima in condizioni di doversi giustificare perennemente.
Disarmiamo guerra e patriarcato, con questo slogan ieri a Milano migliaia di persone sono scese in piazza, queste sono alcune voci raccolte durante il corteo.
Io faccio un lavoro di cura poco riconosciuto in generale, lo faccio sia in maniera non retribuita, nel senso che mi occupo dei miei figli per una serie di ragioni prevalentemente rispetto alla dinamica di coppia, e in più faccio un lavoro di cura e ho uno stipendio da fame, me lo posso permettere solo perché in famiglia ci equilibriamo, e questo è un tema secondo me molto importante.
Ho fatto delle ricerche sul Politecnico di Milano e le differenze di salario delle studentesse e dei studenti che si laureano un anno di università sono anche differenze che arrivano a 3.600 euro all'anno. Soprattutto su questo aspetto c'è molto da lavorare.
Non dimenticarsi della questione dell'aborto e degli obiettori di coscienza che stanno diventando un problema in questo paese. In questo periodo storico stiamo in qualche modo nel mondo, stiamo tornando indietro. È fondamentale stare in piazza e manifestare per quello che si crede giusto e per un mondo migliore.
Non c'è intesa sul nome del prossimo presidente della Triennale di Milano, restano distanti le posizioni tra il sindaco Sala e il ministro della Cultura Giuli. Sentiamo Roberto Maggioni.
Da una parte Milano e il sindaco Sala, dall'altra il governo e il ministro della cultura Giuli. La Triennale di Milano è al centro di uno scontro politico sul nome del prossimo presidente. Per la destra, la guida della principale istituzione dell'architettura e dell'arte contemporanea milanese è un tassello di quell'egemonia culturale di cui parlano Meloni e Fratelli d'Italia. Il nome scelto dalla destra era quello del regista teatrale André Ruth Chammat, direttrice artistica del teatro Franco Parenti. Nome su cui non c'è stato il consenso del sindaco Sala, che chiede una figura più vicina al mondo dell'architettura e dell'arte contemporanea, e ha proposto l'architetto e docente al MIT di Boston, Carlo Ratti. La situazione è ora di stallo e bisognerà vedere se si sbloccherà oggi. I quattro soci fondatori della Triennale, Comune, Ministero, Regione e Camera di Commercio, dovranno esprimere ciascuno i propri rappresentanti. Il Ministero della Cultura deve indicare tre nomi, il Comune di Milano due. Il presidente viene poi scelto dal Consiglio d'amministrazione su indicazione del Ministero della Cultura e il sindaco ha però facoltà di dare via libera oppure no. Non è solo la Triennale a tenere distanti comune e governo. Gli altri dossier sul tavolo sono la BEIC, la Biblioteca Europea, e il Museo Nazionale della Resistenza. Su entrambi i progetti il ministro Giuli ha espresso opinioni diverse da quelle della maggioranza di centrosinistra che governa Milano. Tra un anno si vota e gli equilibri in città potrebbero cambiare.
L'aeroporto di Orio Serio negli ultimi mesi ha limitato fortemente i voli notturni che passano su Bergamo per evitare sanzioni dovute allo sforamento dei limiti del livello di rumore previsti dal regolamento cittadino. Peccato che di fatto non abbia cancellato i voli notturni, ma semplicemente li abbia deviati in modo da far passare i velivoli altrove. Questa con una crescita degli aerei che ora passano sui comuni appena ad est del capoluogo, con un aumento fortissimo del rumore notturno, come ad esempio a Seriate. Per questo questa sera verrà discussa in Consiglio Comunale un'interrogazione per capire come porre rimedio alla cosa. Marco Sironi è consigliere comunale della lista sinistra per un'altra Seriate.
È evidente che i voli che prima decollavano da Bergamo oggi decollino da est, cioè da Seriate e dai comuni limitrofi, cioè che ci sia stato solo uno spostamento della partenza dei voli, ma che non ci sia stata una reale diminuzione dei voli in questa fascia oraria che copre anche le ore notturne. Per questo motivo abbiamo deciso di presentare un'interrogazione per chiedere se il cambio di criterio adottato per la direzione dei decolli dalle 23 alle 7 ha comportato un aumento dei transiti sopra il territorio del comune di Seriate, per chiedere se l'amministrazione di Seriate è stata coinvolta nel processo decisionale che ha portato a questo cambiamento, per vedere se l'amministrazione è in programma di verificare le eventuali variazioni nella qualità della vita dei cittadini residenti, e alla fine chiediamo come l'amministrazione comunale di Seriate intenda svolgere il suo ruolo istituzionale e politico nelle sedi di deputati per arrivare a un'effettiva e sostanziale riduzione dei voli, in particolare dalle 23 alle 7, ma non solo.
Dal quartiere Corvetto di Milano un messaggio di pace e solidarietà. Nel fine settimana la comunità di Sant'Egidio, la parrocchia e alcune realtà musulmane della zona hanno organizzato un iftar di comunità, la rottura quotidiana del digiuno durante il mese del Ramadan. Stefano Pasta fa parte della comunità di Sant'Egidio a Milano.
Due preghiere, quella cristiana e quella musulmana, uno secondo la propria tradizione, il proprio credo, gli uni accanto agli altri, ma uniti dal desiderio della pace nel mondo e in quartiere. E poi ovviamente insieme si è condiviso il cibo e ci sono state alcune riflessioni e alcuni discorsi. Unire il mondo e il quartiere, perché ovviamente si è parlato del contesto internazionale, delle tante guerre che sono iniziate negli ultimi mesi o che continuano da alcuni anni, e al tempo stesso si è parlato anche di alcune ferite del quartiere. C'erano la mamma e il papà di Rami, la mamma di Mahmoud, famiglie che, come sappiamo, insomma, sono state attraversate da fatti tragici che hanno segnato il quartiere. Poi l'idea che cosa unisce il mondo e il quartiere, che la violenza, appunto, quando all'inizio poi è difficile, sfugge di mano. Allora abbiamo ragionato su come costruire la pace. Fare questo è unirci, è il provare a non rassegnarci a un clima di guerra, a un clima di violenza, a un clima di contrapposizione. Si confondeva chi è stato aiutato e chi aiuta, chi serviva, chi ha portato del cibo, chi è stato aiutato dalla realtà che organizzavano. Un abbraccio tra persone anche diverse che supera i confini. Questo pensiamo che è un po' il sogno per il Corvetto tutti i giorni, ecco, costruire legami che vincono una città a volte divisa e frammentata.
L'inverno meteorologico 2025-2026 di Milano è stato il secondo più caldo di sempre, a rilevarlo un rapporto che ha analizzato il periodo tra il 1 dicembre e il 28 di febbraio. Il mese di dicembre in particolare ha toccato le temperature più alte degli ultimi 129 anni. Samantha Pilati è una meteorologa della Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo.
Analizzando appunto i dati di temperatura di Milano Centro di questo inverno, è risultato essere uno tra i più caldi di sempre, con una temperatura media di 7,6 gradi, secondo soltanto a quello tra il 2023 e il 2024, che ha avuto una temperatura media di 8 gradi. Per intenderci, la media trentennale che si prende a riferimento per l'inverno a Milano dovrebbe essere di 5,2 gradi. È stato il dicembre più caldo degli ultimi 129 anni, con una temperatura media di 8,3 gradi, anche in questo caso se facciamo un confronto con la media trentennale 1991-2020, questa dovrebbe essere di 4,9 gradi. È stato un mese che tra temperature miti e piogge ha avuto delle caratteristiche forse più autunnali che invernali. In generale quello che stiamo osservando è che comunque tutti gli inverni degli ultimi anni stanno facendo registrare delle temperature più elevate della norma. Questo non vuol dire che non ci possano essere delle ondate di freddo, per esempio a gennaio la prima decade ha fatto registrare tutte delle giornate al di sotto della media. Anche a livello di precipitazioni quest'anno abbiamo avuto un inverno tutto sommato abbastanza piovoso, in particolare nel mese di febbraio, anche se abbiamo spesso un'alternanza tra periodi più piovosi e periodi invece dove magari per lungo tempo non abbiamo precipitazioni.
7:28 minuti è tutto, Metro Regione ritorna questa sera alle 19:45, una buona giornata da Alessandro Braga.